si presenti colei che deve essere consacrata Vergine, Caterina Maria Marino.
Mi hai chiamato, eccomi, Signore.
Vieni, figlia, il Signore, per mezzo del mio umile ministero, confermi il proposito del tuo cuore. C'è un foglietto delle letture. Carissimi fratelli, se avete prestato bene attenzione ai testi della liturgia che noi stiamo leggendo, pregando, meditando, certamente avrete tirato la stessa conclusione che alla quale sono arrivato anche io quando, preparandomi a questo incontro con voi, in questa Santa Messa, mi sono letto i testi liturgici. E la conclusione è questa: la liturgia ci presenta la festa dell'Immacolata Concezione nel contesto di quel piano provvidenziale di Dio che è la nostra salvezza. Io non so perché il Papa, quando Pio IX definì il dogma dell'Immacolata Concezione, abbia poi scelto l'8 dicembre per celebrare questa solennità. Certamente però la vicinanza al Natale ci fa capire il nesso che c'è tra le due feste, che si preannuncia già dalla preghiera con la quale abbiamo iniziato questa Santa Messa che io ho recitato a nome di tutti voi. Ho pregato così: o Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio ed in previsione della sua morte l'hai preservata dal peccato. Ecco, tutto il dogma sapete, dogma è quella verità di fede definita dalla Chiesa che noi dobbiamo credere in quanto cattolici, perché se rifiutiamo di credere in questa verità ci mettiamo al di fuori della comunità cattolica. Dico cattolica perché i cristiani delle confessioni protestanti non credono in questa verità. Quindi dicevo, il dogma dell'Immacolata Concezione è in queste brevi parole che noi abbiamo pregato all'inizio della Messa. Dio ha il progetto della salvezza degli uomini, quel progetto che Paolo ci ha indicato all'inizio della lettera agli Efesini e che abbiamo ascoltato poco fa. Dio che ci ha scelti in Gesù Cristo, cioè il peccato originale, ecco la prima lettura, che ha posto una frattura tra noi e Dio, non ci ha allontanati definitivamente da Dio, ma noi siamo rimasti lasciatemi passare la parola forse un po' irriverente, il chiodo fisso di Dio nella sua mente, l'uomo. Chiodo fisso. E allora Dio che progetta la salvezza degli uomini. Paolo dice, siamo stati chiamati per essere santi e immacolati. Ci ha scelti prima della creazione del mondo. Vedete questa prospettiva universale, questa prospettiva grande, che ci fa capire come tutto è in funzione dell'uomo, la centralità della creazione, è l'uomo redento in Cristo. E quando questo progetto di Dio, lasciatemi parlare in termini umani, perché anche la Scrittura si esprime in termini umani, quando questo progetto di Dio si compie, Paolo nella lettera ai Galati dice, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Quando arriva il momento opportuno, compare questa donna che diventa l'ultimo atto della progettazione di Dio per la salvezza degli uomini. E in che cosa consiste questo ultimo atto della progettazione di Dio? Ce l'ha detto la preghiera iniziale, preparare una degna dimora per il suo figlio. Nel mistero dell'uomo, della creazione e della redenzione c'è il contrasto tra il peccato e la grazia, tra Dio e Satana, c'è la contrapposizione. Dove regna Dio non ci può essere lo zampino di Satana. E se nella Vergine Santissima doveva, e attraverso la Vergine Santissima, doveva regnare e trionfare Dio, non poteva esserci lo zampino di Satana neanche per un momento. Ma il peccato originale sarebbe stato in Maria lo zampino di Satana. Ecco perché Dio, volendo preparare la degna dimora in lei, che doveva essere il trono del trionfo di Dio, perché nell'incarnazione del Figlio, che si fa uomo per la nostra salvezza, c'è il trionfo di Dio sul peccato, colei che doveva essere il trono di Dio non poteva avere nessun segno del dominio di Satana. Ed ecco perché viene preservata dal peccato originale. Noi oggi celebriamo questa festività. E la preghiera dice ancora che questo dono di Dio alla Vergine Santissima, perché di dono si tratta, le viene concesso in previsione della morte e risurrezione di Cristo. Perché c'è questo riferimento, miei cari? Vorrei che lo comprendeste bene, perché oggi abbiamo accanto a noi tante persone che sono di confessione cristiana non cattolica e che contestano a noi cattolici il fatto che la Vergine Santissima non poteva nascere senza il peccato originale, perché l'unico salvatore è Gesù Cristo e Gesù Cristo ci ha salvati con la sua morte e risurrezione. Se Cristo non era ancora morto e risorto, come poteva la Vergine Santissima essere preservata dal peccato? Ed ecco il progetto di Dio ancora, in previsione di questo piano di Dio che vedeva il Figlio che sarebbe morto per la salvezza dell'uomo che in un certo senso Dio accetta già questo sacrificio e preserva. Per cui quella donna, che sarebbe stato il trono del trionfo di Dio, quella donna che sarebbe stata la madre del Salvatore, è redenta, è preservata dal peccato originale, dal figlio, dalla previsione della morte di lui. Vedete, miei cari, che in questa visione noi oggi, mentre contempliamo questo progetto di Dio in Maria, gustiamo già la gioia del Natale, dove si compie il progetto di Dio nel Figlio, entrando nel mondo. Dice la lettera agli Ebrei, Gesù dice: non è gradito sacrificio di animali dell'Antico Testamento, hai deciso che io diventassi uomo, un corpo mi hai dato. Per questo, Padre, io ti dico, faccio la tua volontà. Cosa avviene nell'Annunciazione? Quando scatta il meccanismo dell'incarnazione, quando scatta il momento dell'inizio della salvezza, il momento in cui possiamo dire e il Verbo si è fatto carne. Anche lì c'è una donna che, interpellata dall'angelo, dice: Dio ti ha scelta, eccomi, sono la serva. Vedete queste due volontà, quella di Gesù e quella di Maria, che si mettono a disposizione e il piano di Dio si può compiere. E noi siamo salvi. E noi abbiamo avuto la redenzione. E quello che Paolo ha descritto all'inizio della lettera agli Efesini si realizza per noi perché due persone, il Verbo Eterno fatto uomo e la Vergine Santissima, si associano nel dire al Padre: sono disponibile fino in fondo per compiere la tua volontà, per attuare il tuo progetto. E questa volontà che li accompagna per tutta la vita, fino al momento della morte in croce, quando Gesù sulla croce, la madre ai piedi della croce, fanno per l'ultima volta, esprimono per l'ultima volta questa loro volontà: sì, Padre, siamo disposti a fare la tua volontà. E come dice la lettera agli Ebrei, questa volontà ci ha salvati e ci ha redenti. Miei cari fratelli, questo progetto di Dio continua ancora. La storia della Chiesa che cos'è? È la storia di Dio che salva l'uomo continuamente. La salvezza dell'uomo compiuta storicamente si deve riversare, si deve compiere in ciascuno di noi storicamente, nella propria storia, nella propria vita. Ogni tempo, anche il nostro tempo, ogni persona, anche noi, dobbiamo essere salvati da quella volontà di queste due persone. Ed ecco che Dio chiede l'aiuto. Noi quest'anno in diocesi stiamo celebrando un anno particolare per l'evocazione di speciale consacrazione. Chi sono? Persone che, riflettendo sul piano di Dio, considerando la propria vita in relazione a questo piano di Dio, si sentono chiamati in modo particolare per aiutare Dio a compiere la salvezza. Ecco i sacerdoti, ecco i religiosi, ecco le religiose, ecco i missionari, ecco gli istituti secolari, ecco gli appartenenti all'Ordo Virginum, l'ordine delle vergini, ciascuno con la propria vocazione. Io con la mia vocazione di vescovo, i sacerdoti con la loro vocazione, i diaconi con la loro vocazione, entriamo in questo flusso di grazia per compiere, per attuare anche oggi la volontà di Dio. Ripeto, Dio ha ancora bisogno di persone che come Gesù e come la Madonna possono dire: sì Signore, manda me, io sono pronto, sono disponibile ad andare. Mentre noi ringraziamo Dio per il dono di questa consacrazione questa sera. Una donna che abita in una casa, non in un convento, non in una chiesa, abita come abitate voi, che lavora come lavorate voi, che però ha detto: pur continuando la mia vita, sento di dover dare al Signore di me stessa, così ripetendo il fiat della Vergine Santissima: vuoi? Sì, voglio. E la Vergine, unendosi al Signore, diventa strumento di salvezza. Così anche lei, unendosi al Signore questa sera, diventa strumento di salvezza per l'umanità, per la realtà all'interno della quale egli vive. Noi ringraziamo Dio per il dono di questa vocazione, come ringraziamo lei che questo dono ha saputo accogliere, questo dono ha saputo capire, questo dono ha saputo accettare e metterlo a disposizione della comunità cristiana. Facendo rilevare a ciascuno di noi che il Signore chiama quando e come vuole. Non ci sono limiti di razza, di nazionalità, di cultura, di età. Dio chiama come vuole, quando vuole. Vuole solo che chi si sente chiamato dica come la Madonna e come Gesù: sono disponibile, vengo. Ed è questo atto che diventa già di per sé salvifico, porta salvezza. Il tuo sì questa sera davanti all'altare è strumento di salvezza. Che salvezza porterà nella nostra diocesi non lo sappiamo, perché appartiene al mistero della comunione dei santi. Ma sappiamo che ogni sì che è detto al Signore diventa salvezza per l'umanità, come il sì di Gesù, come il sì della Vergine Santissima. Ed è attraverso questa disponibilità che noi veniamo giudicati. Elisabetta quando accoglie Maria la esalta per la fede, te beata che hai creduto. Anche noi vorremmo dire a te: te beata che hai creduto nella parola del Signore. Il Signore riverserà su di te abbondanza di grazia, A tutti voi, miei cari fratelli, ed è l'ultimo pensiero che vi consegno. Non sentiamoci solo spettatori di quel che avviene, perché il mistero della vocazione di Gesù, il mistero della vocazione di Maria, è il mistero della vocazione cristiana. E la vocazione cristiana è di tutti. Ciascuno di noi rifletta sulla sua vita guardando Dio e chiedendosi: ma io nel piano di Dio a che cosa sono chiamato? Lo dico soprattutto a voi coniugi, ricordandovi che il matrimonio è una vocazione. Ed educate i vostri figli. Altre volte ho accennato che avete la responsabilità dell'educazione sessuale dei vostri figli. Educateli al matrimonio, se questa è la loro vocazione. Ma dicendo loro che il sacramento del matrimonio appartiene a quel piano provvidenziale di Dio. Per cui se i giovani non sono educati a vedere l'unione nel matrimonio come appartenente ad una chiamata di Dio, ma solo come incontro umano e decisione umana di mettersi assieme, è chiaro che poi il vincolo matrimoniale diventa fragilissimo e ci vuole niente perché questo vincolo si distrugga. Se invece si arriva al matrimonio con la consapevolezza che io sono stato chiamato da Dio e che chi mi è accanto, il marito o la moglie, è stato chiamato con me a vivere questa esperienza, capita allora che comprendiamo le parole ancora in maniera più profonda: quel che Dio ha unito, l'uomo non può separare. Non si può capire questa grande verità che Gesù ha proferito: ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi, se non si parte dal presupposto che io, dice lo sposo alla sposa e viceversa, io sono il dono di Dio per te, predestinato da sempre ad essere colui o colei che con te deve affrontare la vita. Torniamo a casa proprio con la consapevolezza che anche noi dobbiamo scoprire quel che Dio ci chiede e aiutare i figli, i ragazzi, i giovani a scoprire quel che Dio chiede loro, perché la vita è dono, la vita è vocazione, la vita è chiamata e sarà felice questa vita solo se noi sapremo rispondere con consapevolezza a questo dono di Dio e a questa chiamata. Amen.